Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Giulio Vada ci parlerà di sicurezza nel GDPR, dall'analisi dei rischi alle misure tecniche adeguate da implementare. Buon ascolto.
D'accordo, credo che abbiamo il via libera per cominciare. Innanzitutto buon pomeriggio e benvenuti. Io mi chiamo Giulio Vada e dirigo la filiale italiana di... Così va bene? Più vicino. Ah, così lo... Grazie. Mi chiamo Giulio Vada e dirigo la filiale italiana di GData Software. Ci occupiamo di sicurezza e quest'oggi vi parlerò di la sicurezza nel GDPR. Non mi ci stava tutto il titolo del workshop, ma come sapete dall'analisi dei rischi valutati all'implementazione delle contromisure adeguate, così recita il regolamento. Innanzitutto una nota di servizio, mi preme ricordarvi che questo workshop fa parte di un percorso di workshop da noi sponsorizzati e chi fosse interessato può passare poi dal nostro stand più tardi a ritirare un attestato ufficiale di partecipazione di SMAU. Questo era doveroso ricordarlo. Prima di cominciare, l'agenda di oggi è molto semplice. Allora, cercherò di stare nei tempi perché mi piacerebbe lasciare dello spazio al fondo della mia presentazione per le vostre domande. Partiremo dal rivedere insieme i principali elementi, quelli più rilevanti del nuovo regolamento. Non voglio fare una disamina completa perché immagino abbiate già sentito in ogni dove, ma volevo solo soffermarmi su alcuni punti fondamentali per me che rappresentano una piccola rivoluzione copernicana che sono un po' funzione al messaggio che oggi vorrei lasciarvi con questo intervento. Dopodiché parleremo delle misure da adottare, le misure che concretamente le aziende possono implementare per iniziare quel percorso virtuoso che le porterà poi alla conformità al regolamento. Toccheremo l'argomento delle sanzioni, ma non tanto per ripetere qual è l'entità pecuniaria o meno delle sanzioni previste dal regolamento, ma per capire insieme cosa vuol dire mettersi in regola e che cosa l'ispettore del garante, la guardia di finanza, in un molto probabile intervento di controllo da maggio del prossimo anno in avanti, chiederanno, valuteranno per capire se siete compliant o meno, se vi siete adeguati o meno al GDPR. E poi permettetemi una piccola marchetta finale, vi racconterò anche velocemente che cosa GData Software, quali sono le nostre soluzioni che aiutano le vostre imprese, le vostre organizzazioni a mettersi in regola lato contromisure tecnologiche. Fatta questa lunga premessa, vi lascio anche subito un primo messaggio. Il GDPR, al di là di tutte le discussioni che si possono fare, è per le imprese finali, per gli operatori di canale, un'opportunità unica da cogliere al volo. E poi durante la presentazione vi spiegherò meglio come e perché. Brevemente, GData Software è un vendor tedesco di sicurezza. Noi ci occupiamo di sviluppare in Germania e vendere, commercializzare soluzioni per la protezione dei vostri asset aziendali, gli asset digitali, server, PC, dispositivi mobili, infrastruttura di rete, con tutto un portfolio di prodotti che aiutano ad aumentare il livello di protezione della vostra azienda, della vostra organizzazione. Ci torneremo più avanti, ma noi ci occupiamo di anti-malware, anti-ransomware, mobile security, patch management, network monitoring, backup e così via. Ci trovate allo stand H09, quello vicino al main stage, e quello con la bella moto da corsa Ducati, perché siamo non solo sponsor ma soprattutto partner tecnico di Ducati Corse MotoGP, con la quale abbiamo sviluppato anche in collaborazione un caso d'utilizzo, un case study che qua a SMAU è stato premiato anche col premio innovazione. Fatemi iniziare con una piccola provocazione analogica. Immagino che abbiate già visto qualche volta questo adesivo sulle auto per strada. Sono i classici adesivi di famiglia, si chiamano. Io li colleziono, ogni volta che ne trovo qualcuno faccio la foto. Sono dei semplici adesivi di persone e bambini, e c'è questa pratica ormai ricorrente di indicare esattamente anche i nomi dei membri della famiglia che viaggia su quell'automezzo lì. Perché ve lo mostro qua? E con questo vorrei un po' introdurre il mio discorso. Perché parlando di privacy, parlando di sicurezza, parlando di compliance normativa, io vado sempre un po' ai matti, perché la domanda che mi faccio tra me e me è: ma ci teniamo davvero alla nostra privacy? Questa è la domanda provocatoria, il più grande punto di domanda. Siamo tutti così impegnati nel difendere le informazioni personali, i nostri dati sensibili o quelli della nostra organizzazione, eppure appena lasciamo l'ufficio siamo pronti a condividere una gran quantità di informazioni. Perché vi ho messo questa immagine? Perché banalmente io potrei seguire quell'auto lì, ricavare dalla targa dell'auto facilmente di chi è il proprietario. Se voglio puntare ai bambini di quella famiglia, li seguo in un centro commerciale, in un aeroporto, in un'auto, una stazione di rifornimento. Mi avvicino alle bambine e io ho tutte le informazioni per presentarmi come un amico di famiglia ai figli di quella... Sono un collega di lavoro di tuo papà Thomas, sono un'amica di tua mamma Alessia. Questo per dirvi, insomma, che un gesto banale rappresenta un grosso rischio, una grossa violazione della propria privacy. E tra l'altro questo è del tutto analogico, non c'è niente di tecnologico in questa vulnerabilità. Nessuno è consapevole del rischio che corre, e questa mancata consapevolezza la portiamo anche all'interno delle nostre aziende, delle nostre imprese. E io ho un po' questo pallino, e il peccato originale, quantomeno uno dei peccati originali, nasce proprio sulla definizione del concetto di rischio, perché qui c'è un po' un gap, una deformazione professionale su quello che è la concezione di rischio per l'IT aziendale e quello che è il rischio invece per l'uomo di business. L'IT valuta il rischio qualitativamente, classificando asset e minacce in maniera molto pedante e precisa. L'uomo o la donna di business, invece, stimano il rischio come effetto dell'incertezza sugli obiettivi o probabilità che un evento accada, un evento ovviamente dannoso in questo caso. Il gap, la distanza tra queste due concezioni, nasconde proprio la perdita del concetto probabilistico associato al rischio, alla nozione di rischio. Ed è proprio questo concetto numerico, matematico, di probabilità, che si è perso un po', non in tutti i casi, ma si è perso un po', ed è alla base dell'incomunicabilità tra chi si occupa di tecnologia in azienda e chi si occupa di business. Questo linguaggio, questa differenza, questo gap, molte volte questo divario è incolmabile. Ed è per questo, secondo me, in parte, uno dei motivi per cui l'IT è sempre relegato come centro di costo e come mera funzione di supporto e non dialoga attivamente con il business, per cui anche la sicurezza non è mai, in taluni casi, un discorso da consiglio di amministrazione, da management superiore. Partiamo quindi sul vedere insieme un po' alcuni degli aspetti secondo me più importanti dell'impianto del GDPR, molto 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 in generale. Innanzitutto ci tengo a ricordarvi che il regolamento, che è un po' un aggiornamento di una legge che già anche noi abbiamo, che è molto valida, la legge sulla privacy italiana, uno dei pilastri, uno dei fondamenti, che però cambia molto il paradigma, ed è per questo che il GDPR secondo me è una rivoluzione copernicana da questo punto di vista, pone molto l'enfasi sulla consapevolezza che l'individuo ha dei propri diritti. Si parla di diritti umani qua, quindi la privacy come diritto umano, cioè promuove una cultura della sicurezza da parte del singolo, chiunque esso sia, in modo tale che sia sempre più in grado di controllare, di capire se l'impresa alla quale si rivolge per un qualsiasi servizio sia in grado davvero di tutelare i suoi interessi, di proteggere i suoi dati. Per cui si è instaurato questo ciclo e sempre più gli individui, i cittadini, i consumatori saranno in grado di valutare un'azienda da un'altra per come gestiscono i propri dati personali. Quindi insomma si investe molto sulla consapevolezza del rischio che corrono in un'epoca che ci vede, e lo vedremo più avanti, del tutto insicuri di fronte alle minacce. Questo pone, capovolge molto il paradigma, per cui impone alle organizzazioni, agli operatori economici di stare attenti, per cui saranno sanzionati molto di più perché i cittadini saranno consapevoli e punteranno il dito verso quelle aziende che mancheranno e perderanno i loro dati sensibili. Secondo, la necessità di ripensare l'intera organizzazione. Il GDPR incorpora tutta una serie di best practice, di buone pratiche che già esistono. Le norme di sicurezza, ISO 27001 per citarne una, incorpora quell'approccio lì nell'impianto legislativo, che è un approccio proattivo, un approccio, noi lo chiamiamo in gergo risk based, cioè la sicurezza diventa e viene riportata a un discorso più generale di gestione del rischio di impresa, del rischio aziendale. Cosa vuol dire questo? Portare avanti un'attività di conformità al regolamento europeo, al GDPR, significa rivedere tutti i processi aziendali in quest'ottica qui, non solo quelli IT, ma quelli di business. Per questo è un'opportunità per le aziende, perché è un'occasione per rivedere dalla base, dal fondo, da capo, il modo in cui si fa impresa, si produce qualcosa, si definisce un servizio, in quest'ottica qui. Qui dietro ci sono i concetti di privacy by default, privacy by design, eccetera. Rivedere questa organizzazione vuol dire analisi dei rischi, risk assessment, instaurare un processo di risk management. Molte aziende sono scoperte, se non la maggior parte. Inoltre, ricordo ancora che la legge, anche qui un'altra piccola rivoluzione, non è prescrittiva. Vedremo dopo l'articolo relativo, ma da pochi elementi, poche indicazioni su quelle che sono le contromisure. Lascia ampi spazi di manovra ai titolari e ai responsabili del trattamento dei dati personali. Insomma, il legislatore dice: caro titolare, caro responsabile, fai un po' ciò che ti pare, organizzati tu, ti lascio la massima libertà di implementare le misure tecniche, quelle organizzative necessarie a gestire al meglio, in maniera protetta, in maniera sicura, i dati dei tuoi dipendenti, perché anche i dati personali dei dipendenti sono oggetto di questo regolamento, e dei tuoi clienti, salvo che se io vengo a controllarti e ti colgo in fallo, le sanzioni sono molto molto severe. Dopo accenneremo anche questo problema. E inoltre l'altro elemento che porto alla vostra attenzione è una maggiore burocratizzazione. Ci sono tutta una serie di scartoffie, registro dei trattamenti per citarne uno, che vanno in alcuni casi, ma poi vedremo dopo, il consiglio è per tutti, che vanno gestiti. E c'è da scrivere tanto, tenere traccia di tutte le attività, perché poi a fronte di un controllo bisogna sedersi a un tavolo e far vedere tutti i documenti che comprovano che io imprenditore, io responsabile del trattamento, ho fatto ciò che era necessario, ciò che era in mio potere per proteggere. Questo mi sembrava doveroso raccontarlo proprio come principi alla base del regolamento, che sono fondamentali anche per capire il perché se ne parla tanto, il perché è importante, il perché le contromisure anche tecnologiche. Velocemente vi passo in rassegna alcuni degli adempimenti o alcune delle novità, ma solo quelle funzionali al mio discorso, quindi non è un esaustivo questo. En passant, la nozione di dato personale è molto più ricca e molto più ampia. Qui si parla di corpo elettronico, diceva Rodotà. Quindi attenzione, i dati personali di cui devo tener cura sono molto di più, la definizione di dati sensibili è molto più ampia. Come mi presento in rete? Ecco, quel profilo lì ricade sotto l'azione della legge. Le sanzioni molto severe, vi rimando più tardi, la vedrò un po' di più nel dettaglio, ma come dicevo la violazione è qualcosa di serio. La sanzione è commisurata a quali e quanti dati tratto e a quali misure ho messo in piedi, e quindi al mio grado di responsabilizzazione. E poi c'è l'annosa discussione sulla figura del DPO, il Data Protection Officer, l'RDP responsabile della protezione dei dati personali. Sono abbastanza stufo, perché non so se anche voi, si dicono le fesserie più incredibili sul Data Protection Officer, quindi l'unico messaggio che mi sento di lasciarvi oggi è: attenzione, è una figura un po' particolare. Il Data Protection Officer può essere qualunque persona abbia un minimo di conoscenze e un minimo di esperienza, non c'è nessuna certificazione, non ci sarà nessun albo professionale, al contrario dei lead auditor per la ISO 27001 ad esempio, non sono previsti e non ci saranno mai, a meno che aggiornino fra qualche anno la legge e introducano allora la necessità di un albo e di una certificazione, ma ad oggi, stante questa legge, non c'è nulla di tutto ciò. Il Data Protection Officer sarà un elemento da considerare, perché è consigliato, caldamente consigliato, in tutti quei casi in cui io responsabile titolare non ce la faccio perché tratto tanti dati, parecchi dati o parecchi trattamenti in corso, la mia organizzazione è particolarmente complessa, i dati sensibili sono parecchi e importanti, allora valutiamo l'opportunità qui per il canale IT e non solo, e quella che questo ruolo, questo servizio può essere aggiunto ai servizi che in quanto fornitore di aziende posso vendere, posso rivendere. Però è un aspetto molto delicato, il Data Protection Officer una volta assunto dall'azienda diventa corresponsabile, quindi in caso di sanzione titolare, responsabile Data Protection Officer, amministrativo penale allo stesso modo. Importantissimo l'obbligo della segnalazione di un data breach. Preferirei alla fine, ma una battuta al volo. Sì, non entro nella dottrina, però attenzione, Data Protection Officer è responsabile del... Ma non è chiaro, attenzione, se chiediamo a 10 avvocati abbiamo 10 pareri diversi ad oggi, per cui su questo andrei piano. Allora, innanzitutto io non sono un avvocato, quindi ne parlo come cultore della materia, ma non scendo nelle diatribe di dottrina perché è un argomento molto complesso. Io ne faccio un discorso funzionale a quello che è il mio mestiere, quello che è il mio lavoro. Ne parlo in funzione delle misure poi che vedremo concretamente dopo, ma attenzione, concordo, su alcuni aspetti c'è ancora molta discussione. Il garante settimana dopo settimana dà delle indicazioni e specifica meglio, ma attenzione, il Data Protection Officer non è corresponsabile, eccetera, eccetera. Il mio punto di vista, il mio consiglio è attenzione, proprio per evitare, perché adesso c'è un fioccare, LinkedIn automaticamente vede un numero di Data Protection Officer da un giorno all'altro, incredibile, di gente che segue corsi e webinar online. Attenzione, il Data Protection Officer è un mestiere particolare, che non ci sia su alcuna corresponsabilità, balla, è una balla. Il Data Protection Officer è infatti... Sì, ma il Data Protection Officer, che è una figura a cui do una certa responsabilità, se fa dei danni o non controlla adeguatamente, è comunque parte del gioco, non può esimersi completamente. Questa è una roba. Poi sul grado e il livello di corresponsabilità lascio agli amici avvocati la discussione. Obbligo della segnalazione, vabbè, va da sé che è un obbligo sulla carta. Quante aziende davvero dichiareranno di essere state vittime? Speriamo tante, in realtà c'è un principio positivo, più si segnalano questi eventi, più si fa intelligence collettiva e si aiuta ad alzare la consapevolezza, si condividono anche le contromisure a livello di industria, di settore, eccetera, eccetera. Va da sé che il momento in cui io ho un problema di sicurezza, no, ho avuto un problema, ho perso dei dati, c'è un problema reputazionale non da poco. Segnalarlo vuol dire esporsi pubblicamente, non tutti sono così illuminati da farlo. Però insomma la legge introduce anche questo obbligo. Attenzione, se io ho fatto bene il mio mestiere, il mio lavoro, e quindi ho messo in piedi tutte le contromisure organizzative, tecniche, e non tratto dati particolarmente sensibili, quindi non c'è un pericolo imminente per i miei clienti, cioè se non ho perso la carta di credito del mio cliente, quindi può averne un danno dal mio data breach, posso anche non segnalarlo. Questo dice il regolamento, poi ovviamente i casi sono, e il discrimine diventa abbastanza sottile. Il PIA, il Privacy Impact Assessment, è un'analisi preliminare su cui imbastire poi tutte le contromisure organizzative e tecniche. Vedremo dopo, il consiglio è di farlo a prescindere dalle dimensioni dell'azienda e quant'altro, perché è un ottimo strumento anche da vendere, è anche un vantaggio competitivo per l'azienda, perché se io faccio un'attività di questo genere, poi la posso anche pubblicizzare ai miei clienti e posso ottenere un differenziale competitivo rispetto al mio settore. Se io passo questo assessment, ho già, mi costruisco un profilo, un'immagine, l'immagine del mio brand di gran lunga migliore. Soprattutto in un'epoca, quella del GDPR, dove l'attenzione posta su questi aspetti, lato consumatore, lato individuo, è molto più alta, è molto più elevata e quindi può essere utilizzato in ogni caso anche per poterlo vendere in ottica di customer care. Privacy by design e by default, non mi ci soffermo, ma sono i nuovi principi, come dicevamo prima, legati al ripensare ogni singolo processo di trattamento dei dati, fin dall'inizio con la privacy in mente. E tutto questo, se permettete, si può anche un po' riassumere come l'introduzione del concetto di governance dei dati all'interno dell'azienda. So che è un concetto, per chi è più familiare con le varie ISO, le norme di settore, norme di sicurezza, è un concetto abbastanza vecchiotto, non è nuovo. Ma questo entra nel nuovo regolamento, ha un peso importante. E l'analisi iniziale, il risk assessment e quindi questo percorso, questo circolo virtuoso che mi porta alla compliance sul medio e lungo periodo, mi può aiutare a dimostrare al garante e ai miei clienti che io sto facendo attivamente qualcosa per proteggere, sono seriamente interessato affinché i dati che loro mi danno da gestire sono relativamente sicuri e comunque io ho questa attenzione, posso dimostrarla anche un po' per difendermi nei casi in cui ho qualche problema e sono controllato. Tutto questo, come dicevamo all'inizio, si inserisce in un contesto che è radicalmente cambiato da un po' di anni a questa parte. Ormai l'insicurezza è la nuova normalità, questo è l'orizzonte nel quale ci muoviamo, e come cittadini, come individui e come operatori economici. In questo contesto il rischio informatico è qualcosa che deve entrare di diritto nella camera dei bottoni di ogni organizzazione, di ogni operatore economico, non può essere più delegato semplicemente all'IT. Tra l'altro la nozione di rischio informatico la riprendo, questa è una delle definizioni ufficiali, ma è importante anche rivederla insieme, perché molte volte abbiamo una visione parziale di che cos'è il rischio informatico. Noi con rischio informatico intendiamo qualsiasi rischio di perdita finanziaria, interruzione o dell'operatività dell'azienda ovviamente, o danno alla reputazione causati da un qualsiasi tipo di guasto ai sistemi informativi aziendali. Quindi non è solo la questione dell'hacker russo, coreano o americano che cerca di penetrare e bucare i miei sistemi, ma banalmente un cavo nel mio data center tirato attraverso il corridoio in cui inciampo, la procedura di backup che non ho mai provato negli anni fino a quando prendo il crypto locker e devo ripristinare e scopro i miei backup non funzionano più. La mancata formazione del mio personale tecnico e non no? le famose mail di phishing, che nonostante ormai il livello di consapevolezza di una mail fraudolenta in cui, che mi invita a cliccare su quel benedetto link, sia abbastanza di dominio comune, le statistiche, leggevo qualche tempo fa uno studio recente, dice che nonostante tutto l'80% delle persone, anche se consapevole del rischio, clicca lo stesso, anche se gli è già successo svariate volte, è più forte di noi. Tutto questo si può ovviamente indirizzare con un'adeguata formazione e educazione alla sicurezza. Anche con la mancata formazione è un rischio informatico. E questo forse è il messaggio per me più importante. In epoca di GDPR, l'idea che se le operazioni correnti, cioè se le cose che ho messo, come funzionano le cose oggi, attualmente, per me vanno bene, per un qualche imprecisato motivo, se vanno bene per me, vanno bene allora per tutti, compresi i miei clienti. No. Il nuovo regolamento, se vogliamo, lascia, quantomeno porta in eredità, porta con sé l'idea che bisogna un po' ripensare tutto, rivedere. Poi magari va bene lo stesso, ma attenzione, bisogna fare quel passaggio lì, che è molto, molto difficile e molto importante. Qui ho provato a inserire alcuni dei più recenti avvenimenti. Avrei potuto fare un'ora di casi tutti italiani, senza andare a scomodare la solita Equifax o il caso più esotico, ma di situazioni ormai simili in Italia, l'impresa, la fabbrica o l'ufficio di professionisti vicino al nostro, ormai ce ne sono talmente tante che è inutile dire. L'Italia non è il paese esotico fuori, il target. L'Italia è uno dei primi paesi al mondo, il terzo, tra l'altro, come piattaforma di lancio di attacchi verso altre organizzazioni. Siamo talmente arretrati che usano le nostre infrastrutture, i nostri dispositivi, compresi gli smartphone personali, per muovere attacchi verso altri obiettivi, solo che non ce ne accorgiamo. Il caso clamoroso, tipo l'attacco di ransomware al maschio Gaspardo, e alla TNT di Padova, non so se li avete seguiti, sono alcuni casi in cui è arrivata la cronaca, l'evento, ma è l'1%, la punta di un iceberg di quello che in realtà succede. Semplicemente non abbiamo dei sistemi in grado di rilevare che abbiamo qualche problema, siamo attenzionati da qualcuno. Questo caso qui è clamoroso, perché si è fermato per 3 giorni un intero stabilimento. Il maschio Gaspardo a Padova fa macchine agricole. Si è fermato anche, tra l'altro casualmente, anche un magazzino TNT nella stessa zona industriale. 2, 3, 4 giorni a casa, qualcosa come 300.000 euro di danni al giorno. La vicenda dello spesometro, non so se avete letto, ancora non è stato del tutto messo a posto. Da settembre, con il codice fiscale, potevo controllare i dati di qualunque contribuente italiano. Applicazione sviluppata da terze parti per la SOGEI per controllare, per immettere dati legati alla fatturazione elettronica e quant'altro, insomma non sto a tediarvi. Attacco hacker? No. Ransomware? No. Semplicemente un difetto di programmazione, mancanza di test, ho esposto i dati sensibilissimi dell'intera popolazione italiana alla merce di chiunque. Il garante qualche giorno fa ha scritto una lettera al capo, a Gentiloni, con in copia insomma Agile e quant'altro, ha detto: signori, arriva il GDPR, noi non possiamo permetterci come pubblica amministrazione queste figuracce così clamorose, anche perché potrebbero essere sanzionabili anche loro. Altro caso emblematico, recentissimo, a Milano, grande studio di professionisti, mi sembra di avvocati, non ricordo più, arrivano al mattino le prime impiegate, trovano segni di effrazione, oddio, sono entrati là e hanno rubato. Controllano, non mancava nulla. Riaccendono i computer, ransomware, bloccati tutti i PC. Cosa avevano fatto nella notte? Erano entrate alcune persone nello studio, a un pian terreno, un ammezzato, inserito la chiavetta USB, caricato virus su tutti i PC, su tutta la rete dello studio, un grande studio. Richiesta di riscatto ovviamente dopo, poi non so come sia andata a finire, ma abbiamo anche delle nuove modalità. Penetro in un ufficio, penetro in una fabbrica non per rubare qualcosa, ma semplicemente per bloccare i sistemi e poi chiedere riscatto dopo. Cosa faranno i clienti di questo studio se non... L'altra opportunità per le aziende, oltre a quello che dicevo all'inizio, sfruttare il GDPR, la compliance, il percorso virtuoso di conformità come un vantaggio competitivo sul mercato. Guardate, io azienda tal dettagli mi sono messa a posto, ho superato gli assessment, sono certificato. L'altra opportunità è che sfruttiamo il GDPR per far meglio l'IT, per rivedere i processi IT aziendali. È un'opportunità non unica, l'abbiamo sempre avuta, ma è un'ulteriore opportunità per ripensare e far meglio l'IT aziendale. Detto questo, quindi se arriva un ispettore dell'autorità garante o la guardia di finanza che fa controlli anche su su questi aspetti, cosa posso fare? Le indicazioni su cosa posso fare si ricavano indirettamente dall'articolo 83, dalla quale io traggo una serie di indicazioni su quali sono gli aspetti valutati al momento di decidere se infliggere o meno una sanzione. L'articolo 83, in particolare il comma 2, elenca una serie di elementi oggetto di considerazione. Vi ho sottolineato quelli che dal mio punto di vista sono i più importanti. Ad esempio, il primo, la natura, la gravità e la durata della violazione, tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o la finalità del trattamento in questione, nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito. Ovviamente ci si mette da parte di chi ha subito il danno, non tanto l'azienda in questo caso, secondo me, ma quanto proprio i clienti di quell'azienda lì. Quali dati ho perso? E quali tipo di dati sono sensibili o meno, quanto sensibili, quanto importanti? Questo danno, questo evento dannoso può rappresentare una minaccia seria per le persone di cui ho perso i dati? Si valuta la gravità di questa violazione. Salto il carattere doloso colposo, ovviamente. E passo al terzo punto, le misure adottate dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento, per attenuare il danno subito dagli interessati. Cioè valuto tutto quello che il titolare o il responsabile hanno messo in piedi come misure organizzative e tecniche concrete per fare in modo di ridurre al minimo il rischio di evento dannoso. Ovviamente non parliamo mai del 100% di riduzione, sapete che comunque c'è sempre un rischio, per quanto io sia bravo, avrò sempre comunque un rischio residuo. Eventualmente qui mi aggancio e tocco velocemente il discorso, ad esempio, degli strumenti di trasferimento del rischio residuo, polizze di cyber insurance, polizze fatte apposta, adesso sul mercato italiano si inizia a parlarne anche più seriamente, o estensioni delle polizze che io ho per coprire anche questo tipo di danni. Gli strumenti ci sono, la mancata cultura del rischio in Italia ne frena, perché molte aziende viaggiano ancora solo con la polizza incendi, qualcuno con la se va bene, e dicono sì, io sono protetto contro i rischi IT perché ho la mia polizza incendi, mi copre i danni se mi si incendia il data center. Capite che insomma c'è ancora un bel pezzo di strada da fare prima di arrivare a una maggiore consapevolezza di quello che sono i veri danni. E attenzione, perché la probabilità che questi danni, che le sanzioni fiocchino, che comunque aumenti il numero di controlli, è davvero molto probabile, perché se pensiamo che ad oggi con la legge attuale della privacy non è che non ci fossero controlli, non ci fossero sanzioni, ma erano molto basse. Ho dei casi anche lì a Bologna di aziende che sono state multate per 30.000 euro perché avevano una password di 6 caratteri invece che di 8 come prescrive la legge, e non era cambiato ogni 6 mesi come indicato dall'attuale normativa per la privacy. Però capite che 30.000 euro, tra l'altro parliamo di sanzioni che variano da 3.000 a 30.000 euro, insomma, la gente fa prima a pagare la multa, le grandi organizzazioni ovviamente, e lasciano perdere investimenti magari massicci nel riorganizzare i processi IT aziendali. Le nuove sanzioni invece sono molto più importanti, e visto che sono molto più importanti è ragionevole pensare che ci sia più attenzione da parte di chi controlla nell'infliggere queste sanzioni, perché parliamo anche dal punto di vista economico di qualcosa che va già con le sanzioni che sono previste per altre mancanze, altri controlli lato amministrativo, lato tributario. Un altro elemento che può essere valutato è il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, tenendo conto delle misure tecniche organizzative ad essere messe in atto ai sensi. Per cui c'è un rapporto diretto tra il ruolo di chi gestisce i trattamenti e di chi deve mettere in pratica, deve implementare i trattamenti dei dati, e il loro interesse, la loro consapevolezza dei rischi, e quindi c'è una causalità diretta tra il trattamento, il tipo di trattamento e le contromisure che io ho messo in piedi in modo adeguato. Tra l'altro si parla di adeguatezza, quindi di proporzionalità delle misure rispetto ai trattamenti. E poi così via. Le altre, insomma, ci sono i codici di condotta, il grado di cooperazione, anche la volontà di cooperare con le autorità laddove si verifichi un evento dannoso, un data breach, come si chiama in gergo, e quindi mi metto a disposizione delle autorità per cercare di risolvere il più in fretta la questione. Insomma, e poi ce ne sono altre che io ho saltato, perché qui non avete l'intero articolo, ma era solo per darvi un'idea di quelli che sono gli elementi di valutazione a fronte di un controllo a campione piuttosto che di un controllo post ex post ad anno avvenuto. L'articolo 32 è l'articolo che ci dà qualche indicazione in più su quelle che sono le misure da implementare. Ora vi ho messo qui l'intero articolo, non lo voglio leggere perché ovviamente non voglio annoiarvi. Questa è la seconda parte. Riassumo qui brevemente cosa dice l'articolo 32, che vedete non è che si dilunghi in un elenco di misure. Si ha l'obbligo di attuare misure di sicurezza adeguate, questa è la parola chiave, mentre l'attuale testo parla di misure minime. Misure di sicurezza adeguate in considerazione dei seguenti elementi. Primo, lo stato dell'arte, tecnologico ovviamente, sottinteso, e i costi di attuazione, per cui c'è anche un po' un occhio di riguardo a quello che è il budget a disposizione. Se io sono un artigiano, una piccola impresa, una media impresa, e non ho a disposizione il budget necessario per dotarmi dell'ultimo firewall, dell'ultima tecnologia, l'ultimo apparato di rete Cisco che costa centinaia di migliaia di euro, e mi accontento di qualcosa più economico, più alla mia portata, beh, quello è uno sforzo che viene comunque riconosciuto. E quindi è tutto proporzionale a quello che è. L'importante è che comunque ci sia l'intenzione, ci sia e si possa misurare concretamente un impegno a rendersi conformi. La natura, il campo di applicazione del trattamento, il contesto e le finalità del trattamento, e ovviamente devo considerare anche il rischio. Per questo vi ho parlato mi sono soffermato sulla definizione di rischio all'inizio del mio intervento, perché lì è un po' il concetto di rischio che fa anche un po' da discrimine su quali forze, quali risorse metto in campo per adeguarmi o meno. Rischio, la probabilità e la gravità delle conseguenze per i diritti e le libertà delle persone. Ovviamente se io gestisco pochi dati, Allora, sono un po' fuori dal campo d'azione, devo comunque mettermi in regola perché ogni operatore economico, piccolo o grande, deve adeguarsi al nuovo regolamento, ma ovviamente sono meno interessato rispetto a un'agenzia di marketing, una digital company, una banca, un'assicurazione, che gestiscono una quantità di dati e soprattutto una sensibilità di questi dati di gran lunga più importante. E le misure adeguate quali sono? Le solite. Nulla di nuovo, non si parla di tecnologie quantistiche, anche perché un po' noi come industria abbiamo sicuramente fallito negli anni, nonostante abbiamo a disposizione quantum computing, tecnologie di firewalling, di protezione degli endpoint, che comprese le nostre, che fanno analisi comportamentale per cercare di intercettare la minaccia prima che compia dei danni. In realtà i problemi di sicurezza con i quali ci scontriamo sono sempre i soliti, le password appiccicate con i post-it sugli schermi, le lunghezze delle password, le policy di sicurezza in azienda, l'utilizzo corretto dei dispositivi aziendali, degli strumenti di lavoro aziendali, le procedure che metto in piedi per gestire i processi. Per cui abbiamo qui, vi ho messo un elenco, non è esaustivo, è solo indicativo, le utenze personali, l'utenza che non deve essere amministratore del proprio PC, sistemi di controllo delle autorizzazioni per accedere a delle informazioni, password complesse ovviamente, la scadenza, autenticazione su più livelli, no? La two-factor authentication, come si dice, i profili need to know, cioè io accedo esclusivamente, ho un sistema informatico che permette, fa sì che io accedo solo alle informazioni che mi spettano per il mio ruolo, per il mio livello in azienda. Sistemi di pseudonimizzazione, che è l'unica misura concreta che c'è nel testo di legge. Pseudonimizzazione è un'anomizzazione, un processo di anomizzazione dei dati reversibile, cioè faccio in modo che magari in un database uso due record differenti, nella quale ho un elenco delle informazioni che io tratto, alcuni dati di una persona, e li scollego da quelle informazioni che mi permettono di ricondurle a un preciso individuo, no? Quindi tolgo il nome e cognome di questa persona, da altre informazioni che le sono pertinenti, ma a un primo controllo non riesco a capire se questo set di informazioni, di dati personali, è riconducibile a Tizio o a Caio. Però posso farlo, la pseudonimizzazione, posso farlo io che gestisco i dati, in realtà, o posso metterle insieme, ma faccio in modo che sia difficilmente riconducibile un set di informazioni alla persona specifica. Quindi non è l'anonimizzazione completa, dove io gestisco i miei dati, li tratto in modo tale che poi mi è impossibile per chiunque, io che gestisco i dati, il risalire all'appartenenza di quei dati lì. È una pseudonimizzazione, quindi un processo reversibile. Ovviamente antivirus, firewall, sistemi di gestione dei miei strumenti mobile, smartphone e tablet, sistemi per la cancellazione sicura e automatica dei dati. Insomma, è un percorso di risk management, né più né meno, quindi un percorso che va dalla valutazione del contesto, dalla valutazione dei rischi iniziali, li identifico e pongo in essere dei processi, dei trattamenti che mi mitigano le minacce, quindi la probabilità che un evento dannoso possa accadere. Quindi attuo delle contromisure. Però questo deve essere, il GDPR da questo punto è una rivoluzione, deve essere un processo pensato, non un'attività spot. E secondo me questa immagine, questo diagramma riassume un po' tutto questo. Cioè il GDPR ha alla base l'idea di analisi dei rischi, rivediamo insieme non solo quello specifico trattamento, ma tutti i processi aziendali. Io come azienda ripenso me stesso, il mio operare, in ottica di compliance normativa. Che fare? Velocemente, parlate con un legale. Secondo, se avete ancora dei dubbi, tornate a parlare sempre con un legale. Lo dicevo poco fa, il tema è, da giurista, di impresa, da legale, poi in seconda battuta interviene, fate quattro chiacchiere con il vostro fornitore, il vostro partner IT, partner tecnologico, ma non chiedete di all'uomo dell'IT, al vendor, al vostro fornitore, al consulente, di fare qualcosa che va al di là delle sue capacità e competenze, perché sennò correte davvero parecchi rischi. Più seriamente, questa è una checklist, ma è la mia proposta personale, sensibilizzate e formate i vostri dipendenti sui temi della protezione dei dati personali. La formazione, i piani di formazione aziendali, se documentati e certificati, contribuiscono a dimostrare al garante la volontà di rendersi conformi e quindi aver intrapreso quel percorso, e possono aiutarvi a dimostrare che state facendo, avete fatto tutta una serie di step, di azioni che vanno nella giusta direzione per adeguarvi al regolamento. Analizzate il trattamento attualmente in corso dei dati personali e poi conducete un'analisi dei rischi relativi a quel trattamento, la Privacy Impact Analysis, la PIA. Se l'esito è positivo, il mio consiglio personale è pubblicizzatelo, raccontatelo ai vostri clienti, ai vostri partner, è un vantaggio competitivo importantissimo, lo sarà ovviamente sempre di più, via via che poi il regolamento penetra nel tessuto economico e diventa un po' qualcosa di comune. Valutate con un esperto le contromisure adottate, organizzative e tecniche, quindi non... ed eseguite dei test periodici della sicurezza, penetration test per l'IT piuttosto che review assessment organizzativi con i consulenti. Scrivete una nuova informativa sulla protezione dei dati e mettetela a disposizione dei vostri dipendenti, clienti e partner. Redigete sempre il registro dei trattamenti. Il GDPR consiglia solo alle aziende da 250 dipendenti in su. Il mio consiglio personale non costa nulla. Fatelo in ogni caso, anche se siete una piccola realtà. Aiuta a tenere traccia di cosa fate. Il registro dei trattamenti è un documento nel quale dovete scrivere cosa fate per... come misure per gestire e adeguare i vostri trattamenti dei dati al GDPR. Tenetelo sempre, perché è un documento che non dico che certifichi, perché non ha un valore, un valore di legge, ma è un ottimo strumento per dire: caro ispettore, caro garante, cara, io mi sento a posto e lo posso dimostrare perché in questo registro ho tenuto conto di tutto quello che ho fatto. Insomma, nominate, se è il caso, un Data Protection Officer. Le domande a cui dovete rispondere per capire se siete più o meno compliant, se siete nella direzione giusta, è: date alle persone accesso ai loro dati personali se queste ve le chiedono, dipendenti o clienti, aggiornate o cancellate i dati personali, avete procedure per la conservazione sicura dei dati, riuscite ad accorgervi in tempo se avete subito un incidente? Chiudo velocissimamente, una corsa. Se avete domande dopo sono anche a disposizione per qualsiasi cosa, dopo il workshop. Permettetemi di chiudere con cosa fa GData, cosa propone GData in quanto vendor di sicurezza, di soluzioni software per la sicurezza informatica. Noi proponiamo qui a SMAU, lo annunciamo, la disponibilità di GData Total Control, che è una suite di sicurezza. Eccomi, scusate, è una suite pensata allora per indirizzare la maggior parte delle esigenze di sicurezza delle piccole e medie imprese italiane. Una piattaforma che prevede modulo di patch management, quindi non solo la gestione delle vulnerabilità delle patch del sistema operativo, ma di tutti i software vendor principali. Cioè, con questa soluzione di patch management gestite Office, Oracle, i vostri gestionali, i vendor più importanti, network monitoring per controllare la vostra infrastruttura di rete, anti-malware e anti-ransomware, quindi la protezione degli endpoint, dei dispositivi PC, workstation, dispositivi mobile, mobile device management, quindi la possibilità di gestire sempre da un'unica console centralizzata anche gli smartphone Android, iOS, i computer Mac, Linux, perché noi siamo cross platform assolutamente. Policy Manager, un motore per la definizione di politiche di sicurezza che vengono applicate a ogni singolo dispositivo e anche sulla base dei singoli profili utente, in cui posso dare indicazioni su, ad esempio, chi può utilizzare le chiavette USB e quindi sui propri dispositivi e chi no, quali chiavette utilizzare. e quindi rendere più sicura l'intera organizzazione, l'intera infrastruttura. E poi una delle funzionalità di backup che per le piccole e medie imprese sono in grado comunque di rispondere ai requisiti del nuovo regolamento. Tutto questo è proposto da noi in Italia attraverso i nostri partner. Siamo qui presenti a SMAU con i nostri distributori Attiva Evolution e iConnet. Se avete bisogno di informazioni, passate al nostro stand, scriveteci, scrivete a sales@gdata.it, contattatemi sui social, su LinkedIn io sono presente. Se avete domande, questioni, a disposizione. Vi ringrazio per il vostro tempo, per la vostra disponibilità. Qualsiasi curiosità mi trovate qua fuori. Grazie ancora.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!